Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti e santo primo venerdì del mese di maggio, mese della Madonna, mese delle grazie. Finché non trionfa il cuore immacolato di Maria, non trionfa neanche il Sacro Cuore di Gesù, per cui preghiamo il Sacro Cuore di Gesù che faccia trionfare il cuore della mamma sua, così poi trionferà anche lui. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Signore mio, ti viene il fiatone, sai, a pensare che abbiamo tutti i dati per fare le cose fatte bene, sante, a gloria di Dio, e praticamente non è come se non le conoscessimo e facciamo tutto alla rovescia, no? E allora veramente questi poveri uomini che non riescono a capire e a vedere, che sembra che la storia non ci insegni niente, vero? Difatti è per questo che sta scritto non c'è niente di nuovo sotto il sole, perché cosa vuoi, l'uomo praticamente zoppica sempre alla stessa maniera, anche se gli rifai le gambe, zoppica per abitudine anche quando ce le ha nuove, non c'è niente da fare, poveri uomini. Allora lì praticamente abbiamo estremo bisogno, vero, di un aiuto speciale. Ora, il Sacro Cuore di Gesù oggi, ecco, chi ha amato il Sacro Cuore di Gesù più di sua madre, l'Immacolata, Cuore Immacolato di Maria? Naturalmente nessuno, qui nessuno può essere maestro di amore al Sacro Cuore di Gesù più di sua madre, che è anche mamma nostra, però. Ecco, allora, il mese è quello giusto, il mese della Madonna, il mese delle grazie, il venerdì è quello giusto perché è il primo venerdì del mese, si tratta, vero, di combinare queste due cose per veramente per dare gloria a Dio, ma per la salvezza dell'umanità. Se io penso a quelli che mettono all'otto, no? Mettono i numeri, lambo, sulla ruota di, dopo cosa c'è il non mi ricordo più come, io non ho giocato mai.
Non sono esperta, no, perché non lo conosco.
Allora, comunque diciamo che mettono i numeri su una ruota, no? Sperando di vincere. Ma praticamente noi abbiamo sia i numeri e sia la ruota per essere certi di vincere. Però speriamo, giocando altri numeri, di vincere lo stesso. E invece no, continuiamo a perdere, a perdere, a perdere. Non vedete dove siamo arrivati, no? Praticamente siamo veramente, si dice magari forse alla frutta, ma non lo so se si può dire la frutta. E comunque vuol dire che siamo arrivati, diciamo, molto, molto lontano da ciò che il Signore vuole da noi. Ecco, noi vorremmo che Lui fosse d'accordo sulla nostra volontà, mentre è venuto a insegnarci che bisogna fare la volontà di Dio, che è perfetta, giusta, e diciamo già scontato che facendo quelle cose tu ottieni il risultato. Ora, io vi posso leggere un pensierino minimo di Santa Margherita Maria Lacocque, che naturalmente è l'apostola, la confidente del Sacro Cuore di Gesù. C'è così: chiunque avrà per Gesù Cristo un amore vero e riconoscente, come appunto quello che gli viene tributato con la devozione al suo Sacro Cuore, potrà aspettarsi dal cielo ogni genere di aiuto. È scritto, è detto, è fatto, cioè se il Signore promette, lui quello che promette anche mantiene, è come non ce l'avesse detto. Proprio poveri noi, è vero, c'è niente da fare, no? E poi se dici, ma noi siamo handicappati, come siamo handicappati? Soprattutto nella mente e nel cuore. Sentite un po', per esempio, Don Dolindo, no? Che cosa dice? Ecco, vedere come questo povero uomo, dunque, è penoso il constatare come la massa degli uomini preghi. Dico, la massa degli uomini, sentite come pregano, o come preghiamo. Domanda al Signore una buona vista, uno stomaco buono, delle viscere sane. Domanda il denaro, il cibo, la bevanda, il vestito, la gloria, naturalmente il lavoro, la carriera, quante cose domanda l'uomo, ossia domanda tutto ciò che il Signore stesso vuole che non si domandi neppure o che si domandi secondariamente. E non chiede al Signore, l'uomo, vero? E l'uomo non chiede al Signore la fede, la sapienza celeste, che è il fondamento di ogni bene. Eppure se domandassimo prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto ci sarebbe dato per sovrappiù. È promessa infallibile di Dio che non può mai venire meno. Allora, vedi, il Signore parla, ma siamo noi che non ascoltiamo, no? Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Vedremo oggi anche con il Vangelo, con 5 pani e 2 pesci, il Signore dice, questo qui, insomma, questi qui hanno bisogno di mangiare, va bene, allora facciamo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Però la gente lo seguiva mica per i pani e per i pesci, ma perché era il profeta che guariva, che aveva parole di vita eterna, per cui l'han seguito per quel motivo. Il resto, vedete che Gesù l'ha procurato lui in sovrappiù. Dice, insomma, siete qua, avete fame, vabbè, allora facciamo un miracolo, vero? E vi diamo da mangiare. Però se voi non aveste seguito me per ascoltare le parole di vita eterna, non sareste qui, per cui non avreste neanche mangiato il pane del miracolo. Ecco, questa è la morale, si dice, ma non della favola, perché questa non è una favola, è verbum domini, parola di Dio. Ecco, allora, oggi appunto è il primo sabato del mese, no, il primo venerdì del mese, e domani è il primo sabato del mese. Allora, la comunione che faremo domani, la Madonna chiede che venga offerta in riparazione dei peccati rivolti al cuore immacolato di Maria. Pertanto, chi va alla Santa Messa e fa la comunione, non faccia la comunione e basta, dica: questa santa comunione la offro in riparazione, ecco, la comunione riparatrice sarebbe, no? In riparazione di tutti i peccati rivolti al cuore immacolato di Maria, tutte le offese, ecco. Allora, per cui il Signore ci ha donato la madre con il cuore immacolato e noi vogliamo, cioè vorremmo, questo è diabolico, no? Cioè sporcare i figli, vero? Che con ogni sorta di malvagità e di parolacce, di bestemmie, di atti, praticamente invece che onorare la madre, cioè il padre e la madre, ecco, la disonorano con una vita veramente proprio peccaminosa, bassa, viziosa, talvolta diabolica. Bene. Allora, Anna, siccome so che poi c'è Don Dolindo che oggi c'ha, diciamo, l'orchestra l'ha tutta preparata e c'è un pezzo molto lungo, ma soprattutto molto armonico, molto, come dire, insomma, che si ascolta volentieri, ecco, perché ci apre la mente, il cuore e le verità eterne. Abbiamo la testa piena di cose da buttare, no? E ce le teniamo dentro. Abbiamo cose sante che servono dentro e non le facciamo entrare. Allora Anna, allora io vedi che c'ho, non dico il fiatone, ma a vedere, no? Cioè con gli occhi della fede, no? Vedere come un gregge, ovvero senza pastore, cioè è chiaro, noi il pastore ce l'abbiamo, abbiamo il Papa, abbiamo i vescovi, sì, però, se questo popolo va allo sbando, vuol dire che neanche i pastori riescono a custodire le pecore. Ecco, vuol dire che c'è bisogno di una super grazia. È vero che la Chiesa è di Dio, però dice: ti darò pastori secondo il tuo cuore. Vuol dire che ci sono anche i pastori che non sono mica secondo il suo cuore, eh? Come ci sono gli uomini santi, ci sono gli uomini che non sono santi, sono i devoti e ci sono quelli invece che non lo sono. Per cui noi siamo liberi, possiamo avere tutti i titoli di questo mondo, ma diciamo i titoli non bastano, perché all'inferno ci vanno anche gli esorcisti, ci vanno anche quelli che fanno i miracoli, ci vanno anche quelli che hanno fatto la comunione tante volte, parola di Dio, in verità non vi conosco. E quelle sono parole di vita eterna, cioè stare attenti di non giocare troppo, di non scherzare sperando che tutto vada a buon fine senza far nulla. La parola del Signore ci dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Questo praticamente non è che vi consiglio, ci comanda di sforzarci, no? Se non vede che non c'è lo sforzo, vuol dire che siamo disobbedienti. E all'esame finale dirà: tu non ti sei sforzato, per cui adesso devi naturalmente purificarti, e ti conveniva invece sforzarti sulla terra che costava poco. Con la mia grazia potevi far tutto, adesso ti tocca soltanto la giustizia, incombe su di te. Allora Anna, leggi pure la prima lettura.
Certo. I capi del Sinedrio cercano di eliminare gli apostoli e la dottrina da loro professata, ma sono trattenuti dall'intervento del fariseo Gamaliele. Egli fa notare che ci sono già stati altri personaggi trascinatori di folle, ma tutti sono finiti nel nulla, e sapientemente esorta a lasciare al tempo la verifica se la dottrina e l'attività degli apostoli sia di origine umana o divina. Gli avvenimenti successivi hanno dimostrato che la Chiesa è opera di Dio e nulla potrà distruggerla. Gli apostoli, fustigati e minacciati, sperimentano per la prima volta la gioia di somigliare al loro maestro e perciò se ne vanno lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, Non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo.
Pensavo, mentre leggevi, pensavo che se Gamaliele, naturalmente che è un personaggio che è esistito veramente, sta nel regno dei cieli, lo dobbiamo pregare perché dia questo consiglio anche al nostro tempo, no? Cioè,
giusto.
Che, sì, sì, perché dice, ma volete combattere contro Dio voi, no? Se un'opera è del Signore, e tu che cosa fai praticamente? Vuoi distruggere le opere del Signore? Nel nome del Signore io ti distruggo, ma com'è possibile questo? Eppure è successo. Difatti Gamaliele, diciamo, lui sì che era illuminato dallo Spirito Santo, perché ha detto la verità, ha detto una cosa sensata, è vero, quella di, dice, ma vorrete mica combattere contro Dio voi? Ma guardate che succede anche oggi, Diciamo, chi vuole il bene oggi, chi vuole l'ordine, piglia un sacco di legnate oggigiorno, Perché, diciamo, vorremmo livellare tutto alla, diciamo, sulla nostra misura. Cioè, non siate santi perché io sono santo, no? Assolutamente no. Cioè, noi siamo quello che siamo e restiamo quello che siamo, no? E tu devi adeguarti alla nostra volontà. Ecco, per cui addirittura comandiamo al Signore, perché i signori siamo noi, che faccia Lui la volontà nostra, no? È incredibile, ma purtroppo succede e succederà ancora fino alla fine del mondo. Cosa volete? Non c'è niente di nuovo sotto il sole e c'è sempre qualcuno di turno che, diciamo, ordina di flagellare coloro che colpa non hanno. Ecco, per cui coloro che flagellano, bisognerebbe prima dire: sta attento, siccome tu vuoi flagellare quello lì, intanto aspetta che ti faccio io fare un assaggio di flagellazione a te, così senti che roba è, no? Poi devi pensare quello che farai agli altri, non farai agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Ecco, questi erano lieti, ecco, di essere oltraggiati, però vedo che anche oggi naturalmente il Signore fa questa grazia anche a coloro che sono strapazzati e maltrattati, che offrono volentieri, secondo l'insegnamento del Signore, pregate, ecco, fate del bene a chi vi fa del male. Per cui, beati i perseguitati, da qui non l'ha mica detto ai persecutori, l'ha detto ai perseguitati, per cui, diciamo, uno è lieto, dice, pensa un po', in questa condizione mi merito anche il titolo di beato, non poteva andare meglio. E allora si rallegrano, contenti di essere stati oltraggiati, ecco, per il nome di Gesù. Per il nome di Gesù, per il nome di Maria, vero? Gesù, Maria, vi amo, salvate anime, salvate i consacrati, neanche farla apposta, perché se i consacrati cominciano a depistare, praticamente si ritrovano a non servire più il Signore, no? Ma servono qualcun altro, Chi non è con me è contro di me. E, diciamo, bisogna fare il bene, non stancatevi di fare il bene. Ma diciamo che c'è qualcuno che non si stanca di fare il male e magari viene anche considerato profeta, non si sa mai, di questi tempi tutto è possibile. Comunque, questa anima benedetta di Gamaliele, visto che il Signore ha dato a te questo incarico a quel tempo, chiedigli se può intervenire anche in questo nostro tempo, perché abbiamo bisogno di un Gamaliele di turno che dia dei buoni, come dire, dei buoni suggerimenti, dei buoni consigli, ecco, che non ci mettiamo a combattere contro Dio. Scusa, uno che fa il bene piglia legnate. Allora, chi fa il bene è perché vuole imitare Gesù Cristo, no? Se tu maltratti lui, cosa ha detto Gesù a Paolo? Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Ma Gesù era già risuscitato dai morti, non diciamo, era morto e risorto. Qui ancora mi dici perché mi perseguiti? Qui Gesù Cristo nel tempo, diciamo, nell'eternità no, ma dico nel tempo, noi continuiamo a perseguitare Gesù Cristo nel suo corpo mistico con varie metodologie e diciamo non ci rendiamo conto che talvolta anche una buona intenzione di partenza, se non è, diciamo, condita di tanta umiltà e di tanta santità, finisce per diventare veramente una opera distruttiva. Ecco, la prudenza, vero? Stare attenti a quello che si fa, da dove si parte e dove si arriva o dove si vuole arrivare. Ecco, allora dobbiamo pregare molto perché ci sia il dono del discernimento, vero? Ecco, di dire non sia mai che io combatto contro Dio. Ma è facile, capite? È facile, è così facile, ma è così facile che, diciamo, non dico che più facile non si può, ma basta un pensiero e tu puoi partire dall'alto e finire in basso. Lucifero, voi sapete, Lucifero era amico di San Michele, sapete? Era amico di San Michele finché non si è messo in testa di voler di essere come Dio, e allora, cari miei, è finita l'amicizia. San Michele Arcangelo, insieme agli angeli fedeli, l'hanno sbattuto fuori. Allora, il Signore Lucifero l'ha creato buono, no? Difatti, dico, Lucifero e San Michele andavano perfettamente d'accordo finché, ecco, finché è successo un macello. Noi abbiamo questo esempio di dire guardate cosa ci vuole, basta un pensiero, basta un atto di superbia, tu passi da arcangelo bello e buono a un demonio. E qui diventare demoni si fa presto, sapete, devi confessarti da Padre Pio. Ah, come andiamo con i pensieri? A padre, i pensieri, mamma mia, che domanda, è difficile, i pensieri, quanti pensieri mi passano per la testa. Aguaglio, la vuoi capire che l'inferno è nato da un pensiero? Vedete quanto ci vuole a fare un inferno? Basta un pensiero. Ora, soltanto queste cose le sappiamo, ma bisogna vedere cosa ci frulla per la testa, ci vuole tanto amore, ecco. Perché Dio è amore, l'amore è unitivo, se tu cominci a non amare ti ritrovi che ti stacchi dall'amore. Così è successo con Lucifero. Ecco, io mi fermerei a questo punto, o vuoi che, non so, tu hai parecchio da leggere, né? Però c'è anche, mi sembra, il Salmo, c'è qualche cosa di bello anche,
vero? Certo. Sì, sì, puoi regalarci qualche parolina.
Ma io non so neanche, non me lo ricordo, perché stamattina sono a messa, l'ho sentito ma non me lo ricordo, per cui tu lo leggi.
Te lo leggo, sì, sì, è bellissimo. Il ritornello ti fa ripetere una cosa, ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sperane, Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Bene, allora vediamo un po', perché veramente è invitante questo salmo, vero? Dice così, perché ho questi occhiali, vedi, non vedi. Allora, una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Allora, tanto domandiamoci, ma tu sta cosa l'hai chiesta? Ma veramente tu desideri abitare nella casa del Signore? Veramente tu chiedi al Signore di abitare nella sua casa? Ma forse qualche volta l'avrò anche chiesto, dice, ma non è una preghiera che faccio insistentemente? Signore, io voglio abitare nella tua casa. E dice, e lui ti dice, Gesù, va bene, rinnega te stesso, prendi la tua croce, seguimi e arrivi a casa mia. Che qui in terra non aveva neanche una pietra dove poggiare il capo, ma in paradiso è tutta un'altra cosa, vero? Per cui una cosa ho chiesto al Signore, una cosa, non ne ho chieste due, ne ho chiesta una, abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Allora, proviamo a fare in senso questa preghiera, che il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Allora, ma il Signore è tua luce e tua salvezza? Hai visto? È per quello che c'è il timore. È perché non consideri il Signore tua luce e tua salvezza, per cui hai mille paure. Paura di questo, paura di quello, paura della salute che se ne va, paura del lavoro che non c'è, paura di tante cose, paura, è vero, di mangiare questo, di mamma, quante paure, vero? Ma sai perché c'hai queste paure? Perché tu non consideri il Signore tua luce e tua salvezza, e allora c'hai il timore. Se invece tu per il Signore fosse tua luce e tua salvezza, non avresti timore. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Dice, infatti i santi dicevano, io non ho paura neanche del diavolo, ho paura soltanto di me stesso, perché il diavolo sta fuori, la mia volontà sta dentro di me, per cui sono io che mi faccio del male, perché il Signore, che è difesa della mia vita, ecco, il Signore mi sento io e voglio difendermi io nella mia vita. E allora, caro mio, avrai tanta paura. Qui bisogna che io consideri il Signore mia difesa. Ecco, in te confido, Signore, di chi avrò paura? Chi confida nel Signore non resterà deluso, ma il Signore è tua difesa, è la difesa della tua vita, punto di domanda. Prova a interrogarti. Non è così, hai capito perché hai paura? Quante paure. Basta che dicano una cosa alla televisione, basta, finisce tutto. Perché paura di morire, paura delle malattie, paura dell'aria, paura dell'alimento, paura, ma certo, sì, ma tu pensi che praticamente a San Benedetto gli hanno dato da mangiare qualcosa di avvelenato, lui non ha avuto paura, a Benedetto si è rotta la scodella e per cui il Signore l'ha liberato, ecco, anche dai veleni. Una cosa ho chiesto al Signore, una cosa, sempre, bisogna stare attenti, una cosa, mica due, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, sottolineo, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore, da ammirare il suo santuario. Insomma, il paradiso lo desideri? A parole sì, ma con i fatti no. ma che cosa fai tu per entrare in paradiso? Che per entrare devi sforzarti di entrare per la porta stretta. Ma chi è che ti ha detto che si passa perché la porta è larga? Tu ci credi a quelli là? Sono imbroglioni quelli là, sta attento. Stai attento a quello che dice il Signore. Il Signore dirà, chi è che ti ha detto quelle cose là? Me l'ha detto quello là, me l'ha detto quello là. Ma io, tu sapevi cosa ho detto io? Tu devi ascoltare quello che dico io, perché solo io ho parole di vita eterna. Contemplare la bellezza del Signore. Quanto è bello il Signore, ma non lo possiamo neanche immaginare. Non possiamo neanche immaginarle. Possiamo solo sapere che tutti gli angeli del cielo, prostrati davanti al Signore, vero, cantano santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Pensa che noi vedremo il Signore faccia a faccia e diremo, pensate un po', ma voi ci pensate, Papa, cioè Papa nostro, Abba, Padre, cioè Dio gli potrò dire Papà. Ah, veramente dobbiamo chiedere una sola cosa, contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Questo dobbiamo desiderare, lasciate stare tutte le cose di questo mondo, non vi perdete appresso a quelli che vi fanno perdere tempo. Pensate, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore. Ce l'hai la speranza? Sii forte. Sei forte? Ma, dice, sì, spero, ma ogni tanto nelle prove mi dimentico di sperare. Sii forte. Ma qualche volta però vedo che più delle volte sono debole. Non sono forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Chiedi al Signore che rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore, perché te lo rinsalderà se avrai fiducia, se sarai umile, se ammetterai di non essere forte, se ammetterai che il tuo cuore non è saldo. Signore, non ho queste cose, questi doni, fammeli perché ne ho estremo bisogno, perché voglio venire ad abitare nella casa del Signore, nella tua casa, per ammirare il tuo santuario e contemplare la tua bellezza. Ah, hai capito il Salmo, come parla bene, come si spiega bene? Mamma mia, poveri uomini, noi che ascoltiamo, leggiamo la Gazzetta dello Sport e leggiamo tutti i giornali, ma quelli là, ma cosa volete che vi dicano? Mica andate in paradiso con quelle parole là. Loro devono vendere carta stampata.
Che spettacolo.
E voi comprate carta stampata e non conoscete neanche la parola di Dio, che vi rende il cuore, diciamo, pieno di gioia, vero? Sì. Rinsalda il mio cuore, che sono debole.
Quanta luce, quanta ricchezza, davvero, mamma mia, in poche parole, è una cosa grandiosa, grazie.
Ma di questo splendido. Bisogna
devi ringraziare una parola, il Signore, sì,
una parola spiega tutto, cioè la parola di Dio, Signore, diciamo, quando tu vivi una parola, il Signore ti fa capire anche la seconda, la terza, la quarta, ma se tu rifiuti la prima, la seconda, la terza, la quarta, cioè scarti tutto, perché preferisci ascoltare i mestatori di popoli, i falsi profeti, gli imbroglioni, i ladri, diciamo i diavoli, ascolti tutti e non sai neanche quello che il Signore ti ha detto, che è per il bene tuo. Che vergogna, eh?
Che sciocchezze, sì.
Sappiamo a memoria le sciocchezze, vero? Se tu chiedi, ma Gesù che cosa ha detto? Ma sai, mi pare qualche cosa, vedi, gloria a Apollo. Quando gli ha detto, dimmi 10 comandamenti, il Signore, no? Dice, io ero imbarazzata perché non li ricordavo, non li sapevo, no? Però poi mi è venuto in mente quello che mia mamma mi aveva insegnato. Ama Dio con tutto il cuore, il prossimo tuo come te stesso. Allora io, che sempre avevo l'ultima parola, perché a tutti quelli che mi interrogavano, io avevo sempre da rispondere, anche con il Signore ho avuto l'ardire, dico adesso gli dico queste parole, ecco, mi sono venute in mente, ma dice, e dice di fatti ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'ama il prossimo come te stesso. Allora Gesù gli dice, e tu l'hai fatto? E lei dice sì, e lui dice no. Dice, hai fatto l'elemosina per farti vedere, ecco, per farti vedere dalla gente. Hai fatto del bene, ma era un bene interessato, quel bene qua. E a me tu non mi hai amato con tutto il cuore, perché addirittura mi hai offeso e hai insegnato agli altri ad offendermi. Cari miei, si è aperta una botola sotto i piedi, ci sono precipitata in un tunnel buio, era l'inferno, eh? Capito? Questa donna che è vivente, va in giro per il mondo a raccontare, la gente curiosa ascolta, ma siccome poi è come i giornali che arrivano, le lettere, le carte, la pubblicità, no? Tu metti là, a un certo momento, diciamo che questa qui, diciamo che questo ricordo, questo insegnamento, questo dono che il Signore ci ha fatto anche attraverso sta donna qui, ha fatto un miracolo, gloria a Apollo, leggetevi, ascoltate. Cosa è successo? Ho trovato anche in Stella Matutina, che c'è anche lì, potete ascoltarlo. Cari miei, è precipitata tra... E dice, c'erano i demoni che erano come le sanguisughe che si attaccavano a me. E io ho chiesto, Signore pietà, insomma il Signore ha voluto per venire incontro a noi, praticamente l'ha fatta tornare in vita, perché raccontasse come funziona come funzionano le cose lassù quando sei davanti al giudizio di Dio. E tu l'hai fatto? Sì, no. E si è aperta la botola, capite? E questa è finita laggiù. E questa va in giro per il mondo a raccontare queste cose, no? Allora dico, al primo momento tutti erano attenti, questi libretti giravano. Adesso se chiedi, sì, cioè, mi pare, quella là, sì, adesso mi ricordo. È già finito tutto, eh? Mi sono già dimenticato, per cui vedete come ci si dimentica ciò che serve per il regno dei cieli e non ci dimentichiamo delle cose di quaggiù. La fai la palestra, vai dall'estetista, ce l'hai il vestitino, ce l'hai le cose all'ultima moda, E le ferie, questo e quell'altro, quante cose, mangio questo, cibi biologici, vero? La linea, è vero, quante sciocchezze. La linea per entrare in paradiso è quella che segue Gesù Cristo, quella lì è la linea. Anna, è meglio che sto zitto, perché se no a finire che dicono, Claudio, non ti ascoltiamo più perché tu ce l'hai con noi, basta.
No,
io ce l'ho, ma scusa, io sto meditando la parola di Dio,
esatto,
mica sono io.
Cioè non potrebbero, ecco, dire un'affermazione del genere, non sarebbe leale, non sarebbe onesta.
Non sarebbe, Vuoi che ti racconti un fatto? Dunque, all'adorazione, no? Cosa è successo? Che qualche anno fa, insomma, c'era anche parecchia gente che veniva, ma le meditazioni erano di questo tenore. Ora, c'era gente dietro di me, perché io guardavo verso il Santissimo, per cui non vedevo chi c'era di dietro, no? E un tizio, dopo parecchie volte che è venuto, ha detto alla fine di una di queste adorazioni, basta, io non vengo più, perché tu stai dicendo i miei peccati davanti a tutti quanti. Ma che ne so io, che non t'ho neanche mai visto, che tu stavi di schiena dietro, no? Per cui si è sentito colpito dalle meditazioni e pensava che io lo accusassi davanti a tutti quanti, per cui dice non vengo più perché mi fai sfigurare davanti a tutti. Ah, tu pensa, dico, eri alla presenza di Gesù, e della verità, che è Gesù. Quando sarai lassù, che cosa gli dirai? No, io non torno in vita perché io qua non voglio venire perché tu mi dici i miei peccati, ma guarda un po'. È successo così, proprio non è che me la sono inventata. Non vengo più perché tu dici i miei peccati davanti a tutti. Ma io non mica detto questi qui sono i peccati di Tizio.
Certo.
Facevo la meditazione e lui sentiva colpito, diceva, oh, ma questo qui mi punge su tutti i punti, no? Per cui non vengo più.
Basta.
Chiediamo la pausa musicale, sì. Vero?
E ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ecco Anna, stavo pensando mentre ascoltavo la musica, no? Sto tizio, tu pensa alla superbia umana, no?
No, davvero.
Pensavo. Avrei potuto pensare.
Ringraziare il Signore.
Ma io vengo ancora perché mi sta, il Signore mi sta illuminando, mi sta spulciando tutte
certo.
Le mie miserie.
Che grazie.
Io, se me le fa vedere, io vado da Gesù e dice ti ringrazio perché me l'hai fatta conoscere, ti chiedo perdono. Perché le ho commesse e ti ringrazio perché me le hai mostrate, no? Per cui è una benedizione andare là all'adorazione perché si impara ad essere cristiani e si scoprono le proprie mancanze, anche quelle che magari sono più nascoste, no? E invece cosa fa? Basta, non vengo più perché questo praticamente svela le mie colpe. Tu pensa al demonio, ti pesca anche lì, davanti a Gesù che parla, il nemico riesce a convincerti lui di allontanarti dal bene, invece di essere tu che dici no, io sto bene davanti al bene e di qua non mi muovo, ma poveri noi. E vabbè, Anna, vai avanti tu per carità.
Ma invece di ringraziare proprio il dono ricevuto, ma penso, è terribile veramente. Allora, per compiere il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù si serve di 5 pani d'orzo e 2 pesci, trovati dai discepoli. Attraverso questo prodigio il Maestro vuole insegnare loro ad aver fiducia in Lui, specie nei momenti di difficoltà che avrebbero incontrato durante il loro ministero. Gesù inoltre, per poter compiere miracoli materiali o spirituali, richiede sempre da parte nostra fede, obbedienza e collaborazione, ossia tutto quanto umanamente possiamo. Allo stesso tempo però il Signore ci chiede di abbandonarci totalmente in Lui, consapevoli che senza di Lui non possiamo fare nulla. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Due parole. Dunque, il Signore sale sul monte, che non era mica una montagna come le Dolomiti, sono diciamo delle colline, insomma qualche cosa che diciamo esce dalla pianura, per così dire. E questa folla lo seguì. Allora, vedete, il Signore diciamo che ci invita sempre a salire, e se lo seguiamo fa i miracoli. Cioè, se tu segui lui vuol dire che cerchi le cose di lassù e ti porta in su. Il resto, i panini con i pesci, vi saranno dati in sovrappiù. E difatti questo ha insegnato e questo è accaduto. E mi fermo qui perché è più sintetico di così. Bisogna staccarsi dalle cose basse. Come segui Gesù sulle cose alte, cominci a vedere i miracoli. Se tu non vuoi salire, miracoli non ne vedi.
Hai ragione. E infatti io non posso trascurare una robusta meditazione, proprio una riflessione. Non la posso evitare, ripeto, perché proprio ci fa riflettere sulla preparazione del dono eucaristico che il Signore sta preparando proprio con questo miracolo. Per cui sono a pagina 1758, San Giovanni, capitolo 6. Poi mi fermerò un attimo.
Sì, sì, vai avanti perché ecco. C'hai da leggere mezzo libro.
No. Gesù Cristo si era proclamato vita delle anime e giudice di tutti, ed aveva parlato della necessità di credere alle sue parole. Ora egli voleva mostrare come doveva essere vita e come voleva giudicare le umane coscienze. Gli ardeva nel cuore un continuo desiderio di donarsi alle sue creature e gli tardava il momento di far conoscere l'arcano dono che loro preparava. Dono di amore immenso, non disgiunto dal suo giudizio per le coscienze, e per farlo conoscere aveva bisogno di renderlo credibile, giacché era un dono misterioso, degno di Dio. Perciò egli parlò nel capitolo precedente della necessità di credere alle sue parole e mostrò poi in 2 miracoli impressionanti la sua potenza, moltiplicando i pani di pesci e l'indipendenza del suo corpo dalle comuni leggi della materia, camminando sulle acque. Il dono che voleva fare all'umanità era fondato sulla sua parola onnipotente e perciò esortò a credergli, donando i motivi di questa fede. Era una moltiplicata diffusione della sua vita, per nutrimento delle anime, e perciò mostrò la potenza che aveva, moltiplicando un cibo materiale sotto gli occhi di tutti. Era un dono fatto per un miracolo di amore, che doveva dominare le leggi della materia e perciò mostrò di poterla dominare camminando sulle acque. Chi doveva riceverlo doveva purificarsi prima accuratamente per essere degno di lui. Doveva presentargli una coscienza pura, pena l'eterna perdizione. E perciò egli si proclamò giudice della nostra vita e giudice dei morti risuscitati. C'è un ordine logico ammirabile nella preparazione che Gesù Cristo fa all'annunzio e dalla promessa dell'ineffabile dono eucaristico. Una preparazione che ne mostra la grandiosità, e noi non ci stanchiamo di rifletterlo, perché rimanga bene impresso nell'anima nostra. Il discorso fatto nel capitolo precedente stabiliva i fondamenti del dono ineffabile in Gesù Cristo e in noi. I miracoli che meditiamo in questo capitolo ne stabilivano la credibilità e la sua promessa, grandiosa ed ardua per l'umana intelligenza, diveniva ineffabilmente fondata per quelli che volevano prestargli fede. Ed egli disse che operava come opera il Padre suo, e dalla irruente protesta dei capi del Sinedrio aggiunse che il Figlio non faceva da sé alcuna cosa se non la vedeva fare dal Padre, alludendo ad opere maggiori di qualunque miracolo che avrebbero lasciato l'uomo stupefatto, ad opere fluenti dall'amore, come dall'amore del Padre veniva tutto quello che egli aveva. E poi determinò che queste opere, cioè questa moltiplicata manifestazione di amore, si riducevano alla comunicazione della vita, vita di grazia col giudizio, che restaura la coscienza, ossia con la penitenza e la confessione, e vita di amore, con la comunione della sua vita, che trasforma le creature in un cantico di amore, la sottrae al giudizio di condanna nell'ultimo giorno e la fa passare dalla morte alla vita nella gloriosa risurrezione. Il giudizio che redime, ossia la confessione e la comunione della vita che trasforma e dona l'eterna vita, ossia l'Eucaristia, erano veramente opere maggiori di ogni miracolo e tali da far rimanere stupefatti gli uomini, ma richiedevano una fede incondizionata nella sua parola, perché è fuori di ogni legge naturale. E per questo Gesù Cristo affermò che chi credeva alla sua parola credeva a colui che lo aveva mandato, riconoscendolo Verbo eterno di Dio e quindi Dio onnipotente come il Padre, che produceva ciò che diceva, aveva la vita eterna e la giustificazione, e provò la credibilità della sua parola con la stessa testimonianza del Battista, coi miracoli che il Padre gli faceva compiere e con l'arcana e solenne testimonianza delle Scritture. Stabilito questo fondamento dottrinale remoto, indispensabile in un dono così misterioso e grandioso, Gesù Cristo mostra la sua onnipotenza nel cibare miracolosamente i corpi con la moltiplicazione di 5 pani e 2 pesci e la sua indipendenza dalle leggi naturali camminando sulle acque. Egli moltiplica 5 volte i pani, moltiplicandoli 1 ad 1, e 2 volte i 2 pesci, per adombrare quel dono ineffabile per il quale si sarebbe donato, moltiplicato a tutti gli uomini delle 5 parti del mondo, figurati nei 5.000 commensali del pane miracoloso. Moltiplica 5 pani e 2 pesci, perché si darà in 5 modi ineffabili, come cibo, come vittima, come amico, come re e come viatico per l'eternità. E si darà in tutte e due le sue nature, umana e divina, come in tutte e due le essenze della sua vita, anima e corpo, corpo e sangue. Queste riflessioni, che fluiscono dal Sacro Testo, già ci mostrano l'immensità del dono che Gesù ci promette e ci fanno capire l'ineffabile felicità nostra nel possederlo già e nel possederlo con esuberanza incommensurabile. Siamo veramente stupefatti innanzi a tanto tesoro e stupefatti innanzi al tesoro di misericordia che prepara adesso all'anima nostra, poiché la remissione dei peccati nel giudizio del perdono è un dono inseparabile dalla vita eucaristica. Dovendo l'uomo, come dice San Paolo, essere sicuro dello stato di grazia prima di mangiare il pane divino, possiamo dire anche di rimanere stupefatti innanzi all'incoscienza e all'ingratitudine umana, poiché è veramente incredibile come si possa rimanere indifferenti innanzi a tanta esuberanza di misericordia e di amore e come si possa marcire nel peccato e in una vita insulsa, potendo vivere in grazia di Dio e soprannaturalmente in piena unione con Gesù Cristo. Pensare che vive con noi veramente il Redentore, che ci si dona come cibo, si immola come vittima in un vero e grandioso sacrificio, regna dal suo trono d'amore per ascoltarci e benedirci e viene a noi come viatico per darci la mano nel passo terribile dal tempo all'eternità. E pensare che la maggior parte degli uomini vive lontana da lui, dimentica di tanto amore, immersa nello squallore e nell'infelicità, quando potrebbe sulla terra gustare anticipatamente le gioie del cielo. È cosa che stupisce, dolorosamente stupisce. Il pensare poi agli eretici, che innanzi alla luce più splendente degli argomenti della verità, negano il dono dell'amore e si accontentano di mangiare il pane dell'irrisione invece di quello della vita e di presumere di essere giustificati illudendosi, è cosa che fa rimanere agghiacciati dallo stupore. Come diverso sarebbe il mondo da quello che è se regnasse in tutte le anime la grazia che riconcilia con Dio e il dono che ci rende una cosa sola con Gesù Cristo. Quale aspetto giocondo avrebbe la terra? Come fermamente speriamo che l'avrà quando in ogni suo angolo regnerà dal trono eucaristico Gesù Cristo, fonte di pace e di amore? Quale fisionomia profondamente diversa avranno le nazioni, pacificate non con gli effimeri trattati di pace, ma unite e pacificate come un sol corpo dalla comunione eucaristica. Quale carità vera divanterà fra tutti gli uomini, ora accecati dall'egoismo, dall'orgoglio e dalla violenza, allorquando si sentiranno affratellati alla stessa mensa, senza distinzione di nazionalità o di razza, pellegrini immortali che camminano sulla medesima via di esilio, bevono come colombe alla medesima fonte, per spiccare gli uni dopo gli altri come aquile tratte dal desiderio delle alture il volo verso i monti dell'eterna pace. Venga il tuo regno eucaristico, Gesù, venga e ci renda stupefatti di amore, poiché l'amor tuo nel donarsi non ha confini e nel vivificarci non ha limiti. Venga il tuo regno eucaristico, perché allora soltanto splenderà nel mondo la luce della gloria di Dio e quella della pace fra gli uomini, la felicità di amare soprannaturalmente e il fulgore delle eterne e immortali speranze. Ecco, questa era proprio quella non potevo trascurare quella riflessione.
No, sarebbe stato un peccato, sì, che avresti dovuto confessare.
È bellissimo, esatto.
Allora, sì, io vorrei soltanto, mentre pensavo a una parola, vero? Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. E ne raccolsero 12 ceste. Allora, uno deve anche domandarsi, no? Cioè, la meditazione prevede questo, cioè lo scavare, capire il significato di... Ecco, poteva dire, come fanno tanti, dice, ma lascia lì, tanto verranno gli uccelli, mangiano anche loro, mangia il cagnolino, mangia il gatto, lascia lì i pezzi avanzati. No, cioè, perché niente vada perduto. Allora, penso alla mensa eucaristica. Dunque, se Gesù Cristo ha comandato che neanche i pezzi di pane e di pesce vadano sprecati, vadano perduti, è chiaro che nella moltiplicazione dei pani, che sono le ostie consacrate, il pane di vita eterna, non vuole che neanche un frammento vada perduto, perché mentre quello era pane e pesce, qui invece è corpo e sangue di Gesù Cristo. Perché nulla vada perduto, noi non solo perdiamo, ma addirittura calpestiamo ciò che viene perduto, cioè ciò che viene lasciato. Allora, vedete, un po' alla volta il nemico ci ha fatti fessi per bene, no? Scusate il termine, ma diciamo forse è il più appropriato. Pensavo, mentre facevo questa riflessione, ma dunque, se noi pensassimo ai nostri fratelli sparsi nel mondo sotto regimi tipo Cina, dico tipo Russia quando era Russia, di gente che avrebbe fatto la comunione con un frammento, si è detto guarda questo qui è un milligrammo di corpo e di sangue di Gesù Cristo, ma c'è tutto il corpo, il sangue e l'anima di Gesù Cristo, anche perché ostia grande, ostia piccola, pezzo di un'ostia, c'è sempre tutto Gesù, è tutto intero sempre. Con quei pezzi che noi, vero, oggigiorno prendo nelle mani, controllate che non vi siano frammenti, sono tutti orbi che non li vedono neanche queste persone, poi il sacerdote li vede i frammenti perché c'ha la patena, no? Ecco, ma tu la mano non è mica dorata e non è mica liscia che si vedono i frammenti, no? Sono delle ostie frammentose che quante volte, io se servo la messa qualche volta, poi nel piattino ci sono i frammenti e non piccoli neanche, quando mi è consentito, perché quelli che dicono no, io la voglio sulle mani, quelli là certamente non controllano, i frammenti vanno a terra, per cui altro che pani e pesci perduti. Corpo di sangue di Gesù Cristo che va sotto i piedi della gente. Ora, con tutti i frammenti che la Chiesa Cattolica fa cadere per terra, avremmo sfamato tutti gli affamati di Gesù Cristo, potremmo sfamare tutti gli affamati di Gesù Cristo nei regimi dove non gli è consentito di fare la comunione. E io questa cosa mi affligge profondamente. E la dico chiaramente, per cui non penso di dare dispiacere a Gesù Cristo a dire queste cose. Penso che darà dispiacere a Gesù Cristo quelli che non raccolgono attentamente e raccomandano che nulla vada perduto. Dico questa cosa, mi affligge veramente profondamente, non dico da star male, ma veramente non mi sento bene al pensiero, quando ricordo, diciamo, in un monastero, vero, di ortodossi, vero, c'erano cioè, greco ortodossi, e c'era il sacerdote che distribuiva la comunione. E cosa è successo? Era dava le suore, gli è caduta per terra, mi sembra un'ostia o qualche cosa, insomma, un frammento o qualche cosa. Sapete cosa ha fatto? Me l'ha raccontato la suora. Ha messo calice, ha messo pisside sull'altare, si è inginocchiato per terra, con la lingua ha lavato cioè ha raccolto quello che era caduto e l'ha lavato con la lingua, capite? A questo ci credeva però, alla presenza reale, ma oggigiorno che non si crede più a niente perché si entra in chiesa, Gesù nel tabernacolo, non ci si segna, non si ha rispetto, non lo si saluta, non lo si ringrazia dopo che lo si riceve, cioè qui si perdono non solo i frammenti di ostia, si perdono i frammenti di parola di Dio, del Verbo, si perdono a pezzi, lo facciamo Gesù Cristo, e diciamo tranquillamente cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa. Per cui mi fermo qua e continuo a star male al pensiero che vi ho riferito, e penso a tutti gli affamati di Gesù Cristo, che se tu gli dicessi, vedi, in questo minuscolo frammento c'è Gesù, questi in ginocchio con le lacrime agli occhi farebbero la comunione, ringrazierebbero il Signore di aver avuto la grazia di nutrirsi con un frammento di ostia, cosa che noi buttiamo, finisce sotto i piedi, tutte le messe sotto i piedi dei cristiani vanno a finire questi frammenti, una vergogna, è un sacrilegio, e vogliamo pure poi lamentarci che le cose non vanno bene. Trattiamo bene il Signore e Lui tratterà bene noi. Vai avanti te, Anna, per carità, se no.
Terribile. Allora, sono a pagina 1763, sì, a metà pagina inizio la lettura. Un momento grandioso del miracolo della moltiplicazione dei pani. Il Redentore dunque si ritirò all'altra riva del lago, come dice San Marco, per far riposare un poco i suoi discepoli, ma vistosi seguito da una gran turba per i miracoli che aveva fatti, s'appartò sul monte che sorgeva in quei pressi. L'affollamento era grande, già che si avvicinava la Pasqua e i pellegrini erano in movimento per andare a Gerusalemme. Qualcuno notò che Gesù si era appartato, dette la notizia agli altri, e ben presto la moltitudine lo raggiunse sulla spianata del monte. Con ogni probabilità Gesù Cristo ripeté al popolo le grandi parole che si riferivano alla sua divinità. Il popolo pendeva dalle sue labbra, senza curarsi della necessità che aveva di procurarsi del cibo e rifocillarsi. Declinava il giorno e gli apostoli, come nota San Matteo, furono essi per primi solleciti di dire al Signore che era necessario licenziare le turbe prima che annottasse, affinché avessero potuto comprare qualche cosa da mangiare. Al loro richiamo Gesù levò gli occhi. Vedendo quella grande moltitudine disse a Filippo: «Dove compreremo i pani per dar da mangiare a questa gente?» Egli sapeva bene quel che voleva fare, ma parlò così a Filippo per provarne la fede e per far meglio rimarcare al popolo circostante il miracolo che voleva compiere. E Filippo rispose che anche a spendere tutto il peculio che avevano valutato, 200 denari, cioè circa 156 lire, non bastava a dare a ciascuno un piccolo pezzo di pane. Egli voleva così persuadere Gesù che era urgente rimandare la turba. Andrea però, cui balenò la possibilità di un miracolo da parte di Gesù, soggiunse: «C'è qui un ragazzo che ha due pani, di orzo e due pesci, ma cos'è mai questo per tanta gente?» Evidentemente gli apostoli stessi non avevano alcuna provvista, avendola forse consumata sulla barca, traghettando il lago. Gesù rispose al barlume di fede che aveva Andrea ed ordinò che avessero fatto sedere a gruppi la gente sull'erba che era molto folta in quel luogo. Gesù Cristo volle così evitare la confusione nella distribuzione del cibo ed, avendo intenzione di darne in abbondanza, volle che la gente fosse stata comodamente riposata ed avesse mangiato senza preoccuparsi della stanchezza, che doveva essere grande. Sedendosi a gruppi di 50 e di 100, come dice San Marco, fu possibile farne il computo. Erano complessivamente 5.000 uomini, senza contare le donne e i ragazzi, come nota San Matteo. I pani di farina d'orzo erano il cibo dei poveri e i due pesci erano fritti, come indica l'espressione del testo greco. Gesù li prese nelle mani e tutti gli occhi si fermarono su di lui. Pregò, ringraziò Dio e cominciò a fare la distribuzione per mezzo degli apostoli. Che cosa disse nel rendere grazie? Si rivolse al Padre e le sue mani onnipotenti furono più feconde della terra che riceve la semente e la moltiplica. Il pane nelle sue mani cresceva ed egli lo spezzava e lo dava. Lo stesso fece per i due pesci, contemporaneamente al pane, di modo che ciascuno ebbe il pane e il companatico in abbondanza e poté saziarsi. Finito il desinare, Gesù fece raccogliere gli avanzi perché non fossero andati sciupati, potendosi dare ai poveri, e per meglio constatare il miracolo. Gli apostoli raccolsero così 12 canestri di pane avanzato. Di pesci non ne raccolsero nulla, perché il companatico si mangia più volentieri del pane. La folla s'accorse perfettamente del miracolo e ne fu tanto commossa che gridò: «Questi è certamente il profeta che deve venire al mondo, ossia il Messia». Tutti pensarono di prenderlo con la forza, condurlo a Gerusalemme in occasione della Pasqua, proclamarlo re di Israele ed indurlo a scacciare i romani, compiendo così i loro sogni di indipendenza nazionale. Un re che poteva alimentarli miracolosamente, senza che essi avessero lavorato, costituiva per loro un re ideale, giacché il popolo non si preoccupa che del benessere materiale. Gesù Cristo conobbe questa loro intenzione prima che l'avessero manifestata e, per evitare che gli apostoli avessero potuto lasciarsi sedurre dal movimento popolare, li fece montare in barca perché fossero andati all'altra riva del lago verso Cafarnao. Egli poi se ne fuggì solo sulla parte più remota del monte a pregare, aspettando così che la folla si fosse allontanata, essendo già sera. Benché avesse avuto un'idea tutta materiale e naturale del Messia e benché avesse pensato di proclamarlo re per un fine politico, pure si può dire che inconsciamente il popolo non si era ingannato, che quel miracolo era come il preludio di una regalità. Gesù Cristo, infatti, l'aveva operato per preparare l'annunzio dell'immenso dono eucaristico che doveva essere per i secoli il dono del suo regno di amore. Egli voleva nutrire il popolo, ma del pane del cielo, e voleva scuotere il giogo della schiavitù, ma di quella del peccato. Aveva fatto assidere le turbe a gruppi perché avessero rappresentato, come si disse, le cinque parti del mondo e l'universalità delle umane generazioni. Gesù aveva moltiplicato il pane di orzo e di pesci per indurre nell'anima di tutti l'idea di una potenza che poteva moltiplicare per tutti il cibo della vita che voleva dare. Egli aveva il cuore fragrante d'amore e l'aveva effuso per comunicare e farne conoscere la profondità, l'altezza, la lunghezza e la larghezza. Operò un miracolo grande, moltiplicando il pane di pesci, e dilatò, per così dire, ogni atomo di queste sostanze, ordinandole con la sua volontà alla folla che doveva alimentare, e quindi proporzionandole alla sua esigenza, operò ingrandendole, facendole crescere, per figurare il pane del cielo che in tutti i secoli sarebbe stato sempre pronto per le anime pellegrine, desiderose di vivere soprannaturalmente in Lui e per Lui. Noi assistiamo ogni giorno ad una moltiplicazione più grande, immensamente più grande sui nostri altari, e vediamo il pane di vita distribuito a quanti ne hanno desiderio. E col pane, colui che non disdegnò d'essere raffigurato proprio in un pesce e che ardendo di amore nella fiamma della sua carità diventa cibo delle anime nostre. Ma, ahimè, anche noi, come il popolo di Israele, invece di intendere perché Gesù ci si dona, corriamo a Lui per averne benefici temporali e lo vogliamo re della nostra vita materiale. Andiamo a Lui senza vero amore, con spirito venale ed interessato, anche spiritualmente parlando. E vorremmo che fosse nostro re per ottenere da Lui la gioia di una vita beata solo in terra. E allora che Gesù fugge da noi e si nasconde, perché Egli vuol darci amore e vuole amore, amore purissimo, che lo cerchi per glorificare Dio solo e farlo regnare nella nostra vita. Un desiderio terreno sbanda, per così dire, tutta la nostra vita spirituale. Gesù si nasconde. Gli apostoli, ossia quelli che possono curare l'anima nostra, si allontanano. La sera incombe su di noi e le difficoltà dell'approdo alle eterne rive crescono. Mangiare il pane del cielo per conquistare la terra non è un assurdo? Unirsi al Verbo incarnato, gloria sostanziale di Dio, per sospirare alla propria gloria, non è un paradosso? Non ci immergiamo noi nell'oceano della vita per cadere nei gorghi delle nostre miserie, ma per superarli e giungere alla vita eterna. Questo è il segreto del pane del cielo. Ho terminato.
Cioè, hai terminato perché hai terminato?
Sì, 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 ho terminato, avevi... Claudio, non ho, ho terminato, ah. Sì.
Bene. Sì, sì. E allora mi sembra che questo primo venerdì del mese, per cui il cuore eucaristico di Gesù, diciamo, veramente la madre del buon consiglio ci ha donato, diciamo, dei doni direi particolari, è vero, anche in qualche modo sfogando certe sofferenze che trafiggono sia con le spine sia il cuore di Gesù che quelli della Madonna, è vero? E potessimo mettere la testa a posto, vero? E cominciare a vivere da cristiani veri, da cristiani come spiega Don Dolindo così profondamente. Oggi siamo così, basti vedere come siamo abituati, no? Dicono che il 30% degli alimenti acquistati, se va in scadenza, viene buttato nell'immondizia. Diciamo, i pezzi avanzati dovevano essere immondizia, no? Secondo noi, e invece no, non vuole che vengano perduti. I piatti, bisognerebbe che venisse un po' di carestia, li puliremo senza detersivo, e invece si butta, si abituano male anche i figli a sprecare, a buttare, cambiare, moda che cambia, butta, voglio la novità. E la novità è Gesù Cristo, quando esci da Lui sei unito all'antico serpente che si è buttato Lui e vuol buttare nella genna, cioè nell'immondezzaio, tutti quelli che gli vanno dietro. La genna è il nome appunto dell'immondezzaio di Gerusalemme, dove il fuoco è inestinguibile. Ci fermiamo qui, raccomandiamo domani, vero, il primo sabato del mese, la comunione riparatrice, e questo mese riempiamolo di rosari, che la Madonna preghi per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Sono momenti bui sono momenti di tenebra, abbiamo bisogno della donna vestita di sole che illumini le tenebre del nostro cuore. Santo venerdì primo a tutti voi cari amici radioascoltatori da Claudio
e da Anna.
Ave Maria.